Andiamo a un messaggio profondo su Ebrei 11, un messaggio che ci insegna cosa fare quando nel mondo ci chiedono di fare delle cose contro la nostra coscienza, però le leggi del mondo ci dicono devi ubbidire. E cosa fai? Tu come cristiano, come ti comporti?
Grazie Signore. Bene, questo è un messaggio che Gesù mi ha appena dato. Ho appunti qui. Angela, sei pronta tu con le scritture?
Sì.
Ecco, allora andiamo perché
Andiamo.
è un messaggio solido.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Allora, cominciamo con una preghiera. Signore Gesù, apri il nostro cuore, la nostra
Amen.
Mente, i nostri
Amen.
Spiriti. Dice riceve questa scrittura. Questa scrittura è molto importante, Signore.
Grazie Signore.
Grazie Signore, ti rendo lode, Signore. Ebrei 11, 23 e 29. Una riflessione su questo messaggio molto importante per la nostra Chiesa. Amen. Gloria al Signore. Allora io comincerei con... cominciamo dalla prima scrittura. Ebrei 11, 23 e 29, un messaggio. Attacchiamo col 23, Angela, per cortesia. Ce l'hai la scrittura
sì.
lì? Allora.
Ebrei 11, 23. Per fede Mosè, quando nacque... fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dall'editto del re.
Alleluia, quindi il re Faraone aveva l'editto di uccidere i bambini, gettare i coccodrilli. Come oggi sono i coccodrilli travestiti da dottori che mangiano i bambini tramite gli aborti e ci guadagnano anche soldi, quindi sono doppiamente colpevoli questi dottori. Sono più mostri che dottori. Allora,
dice, non ebbero paura dall'editto del re.
Ecco, allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo avere paura degli egiziani. Gli egiziani di oggi, le cui leggi vorrebbero che gettiamo i nostri figli a quei coccodrilli che sono le scuole pro-sodoma e pro-gender. Va bene, queste scuole pro-gender sono dei coccodrilli, quindi non buttate i vostri bambini in questi coccodrilli travestiti da scuole. Abbiamo visto diversi documentari qui, uno abbiamo visto sul processo di Norimberga, dove i gerarchi e anche soldati, anche rappresentanti del nazismo furono impiccati e furono condannati alla morte dei soldati tedeschi, i gerarchi, eccetera, che perché? Condannati a morte, impiccati, c'è la foto, lì vedi, ci ho dato la foto lì.
Sì.
Ecco lì c'è una fila di impiccati, 2, 4, 6, 8, 10, 12 impiccati con le corde, vediamo tutta la folla lì a vederli. Perché furono impiccati questi gerarchi nazisti, questi soldati nazisti? Perché non avevano accusati di non aver disubbidito agli ordini sbagliati nazisti. Allora la loro difesa era, noi abbiamo solo obbedito agli ordini, abbiamo mandato, sì, mandato a Auschwitz, certo. Davanti al portone d'esecuzione, sì, ai forni crematori, eccetera, però obbedivamo agli ordini. Al processo Norimberga è stato stabilito il principio che gli ordini sbagliati non si eseguono.
Però se non avrebbero obbedito agli ordini di Hitler, sarebbero stati condannati da Hitler stesso.
Certo, certo. E oggi se tu non mandi i bambini a scuola gender, ti danno problemi. Però è una legge sbagliata, non la devi obbedire.
Allora, questi hanno ubbidito e sono lo stesso stati condannati dal resto del mondo e sono stati esecutati.
Giustiziati.
Allora, qual è la via d'uscita in questo caso?
E appunto, cosa devono fare se i soldati nazisti che disubbidivano a Hitler veniva fucilato e ubbidendolo poi sono stati impiccati? Dovevano, hanno stabilito un principio, gli ordini sbagliati non vanno eseguiti. Quando si tratta di, ecco, adesso l'ordinamento mondiale, per esempio in Italia, è mandare i figli in scuole dove c'è la maestra una lesbica, il maestro è un omosessuale, un lesbico, o quello che è. O perlomeno pro-lesbico, pro-omosessuale. Cioè sono una squadra di depravati, molti insegnanti, non tutti, grazie, abbiamo dei fratelli insegnanti. E non si può obbedire, perché altrimenti al processo di Norimberga che noi dovremmo presentarci, sai che secondo Corinzi 5:10 noi, ci sarà un processo di Norimberga anche per noi, per i cristiani, leggilo.
Secondo Corinzi 5:10?
Ecco, secondo Corinzi 5:10 è un processo di Norimberga per i cristiani, va bene?
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Quindi tu mandi i tuoi figli nelle scuole dove ci sono gli insegnanti coccodrillo, insegnanti omosessuali, eccetera, e socialisti, atei, eccetera, tu li stai mettendo nella bocca di Moloch, l'idolo che si sacrificavano i bambini. Va bene, allora, e cosa succederà? Gesù, ci sarà un'impiccagione in cielo. Sai che ci sarà un'impiccagione in cielo?
No.
Certo, ci saranno la forca col nodo scorsoio.
No, non credo.
E impiccheranno le nostre corone.
Ah, cioè perderemo la corona.
Perderemo la corona. Sarà, virgolette, impiccata. Tutta l'eternità con la testa pelata senza corona sopra. D'accordo? Come dice Apocalisse 3:11, state attenti che nessuno
vi tolga la corona.
Che nessuno vi rubi la corona, dice in inglese, in italiano non lo so. Che nessuno vi rubi la corona. Va bene, in italiano dirà forse te la tolga, non lo so. E allora, impariamo dalla Bibbia. Sempre andare alla Bibbia, ragazzi. È l'unico libro che dura dal momento che è stata scritta, ancora c'è. Il diavolo cerca, fa carte false, dimostrare che è sbagliata, non è sbagliata. La Bibbia non c'è neanche una virgola di errore. Le trascrizioni, è certo. C'è mia moglie, la Bibbia danese, è molto diversa da quella italiana, è diversa da quella inglese, le trascrizioni. Ma le profezie, la parola di Dio, il Vangelo, ancora neanche una virgola hanno potuto dimostrare sbagliata. Allora, andiamo da Davide, andiamo alla Bibbia. Davide. Allora, cos'è che Davide ci insegna? Il re Davide, quando ancora re non era, ci insegna che cosa dobbiamo fare in casi simili quando l'autorità nazionale è nell'errore. Va bene? Prima o poi accade sempre che Dio fa cadere il regime sbagliato. Sempre, basta guardare la storia. Quindi dopodiché si può tornare a rimettersi sotto l'autorità che l'autorità, anche se atea, però che ti permette di vivere in pace con la tua coscienza, con Dio e la sua parola. E il regime che tu sei sottomesso potrà essere ateo, secolare, ma deve permetterti di vivere secondo la tua fede nel Dio della Bibbia. Va bene? Altrimenti, e parlo spiritualmente, dobbiamo essere come i partigiani della resistenza italiana o come quelli che non si sottomettono alle autorità delle nazioni a dittatura, come per esempio a Cuba e Cina, e posti dove ci sono per esempio regimi islamici che ti perseguitano per la tua fede in Cristo. Non puoi sottometterti a questi regimi. C'è 1.600.000.000 di islamici nel mondo, ci sono 60 nazioni di governi islamici, e non puoi andare in giro a predicare il Vangelo. Ti uccidono e tu devi farti uccidere. E questo non è negoziabile. Non possiamo dire non predico il Vangelo perché il signor Maometto non vuole. Grazie. Cosa vuole il signor Maometto? Vuole solo Islam e Sarangi. Vada lui, faccia pure. Io per pregare l'amore. In Europa, che succede in Europa? In Europa, spiritualmente parlando, dobbiamo combattere e non sottometterci, in Europa e in Italia. Non possiamo sottometterci a regimi di Bruxelles, per esempio, che essendo un regime ateo e quindi, per virgolette, anticristo, non vogliono convertirsi a Cristo, però non vogliono convertirsi a Cristo, però vogliono convertire i nostri figli alle loro perversioni sessuali, parentesi, omosessualità, lesbianismo, eccetera, e ateismo. Infatti le scuole sono diventate dei luoghi di satanismo, dove i ragazzi entrano cristiani e escono atei. Sublimamente, direttamente, indirettamente, il ragazzo esce ateo nella maggioranza dei casi. Quindi no signore, io non ci sto. Questo per me non è cristianamente corretto, questi regimi come quelli di Bruxelles che devono proibire Cristo, addirittura la croce gli dava fastidio, la croce no, non lo vogliamo neanche vedere, proprio questi politici europei assatanati coi demoni che gli escono dalle orecchie e dagli occhi. Berlusconi, Dio lo benedica, no, le croci non si toccano, si lasciano, vabbè che non è che cambia molto, una croce attaccata alla parete è un pezzo di mobilia, non cambia niente, però Dio lo benedica Berlusconi, almeno almeno simbolicamente, lui la croce non l'ha voluta togliere, e quelli posseduti della Corte Europea di ingiustizia dell'AIA, cosa ne fa? Siete zitti, code in mezzo alle gambe, quattro botte in testa, grazie a Berlusconi, e finita lì, morta lì. Se avessi di Berlusconi c'è stato il signor Matto Renzi lì, come si chiama, e sicuramente l'avrebbe tolto. Vabbè. Allora, per me questi sono, io li chiamo i nuovi barbari che hanno sede a Bruxelles. Non solo non si convertono a Cristo, ma vorrebbero a loro volta convertire noi credenti al loro paganesimo e alla loro perversione del gender. Quindi non esiste l'eguaglianza, fratelli. L'eguaglianza non c'è, perché come l'eguaglianza tra maschio e donna, non c'è l'eguaglianza. Non c'è l'eguaglianza, solo nella zucca. Non c'è, l'uomo è più forte della donna fisicamente, la donna è più progredita dell'uomo in cose romantiche, in cose poetiche, in cose dolci, in cose gentili, a sistemare la casa, più avanti dell'uomo, l'uomo più avanti nelle cose pratiche. Non esiste l'eguaglianza, dipende di cosa stiamo parlando. Adesso riservano un numero di seggi al Senato, al Parlamento, devono essere per forza donne, anche se nessuno li vota. Devono essere donne, perché
sbagliato.
Ma allora scusa, metti anche riserva anche per gli handicappati, riserva anche per i ciechi, riservalo per i sordi, anche loro hanno diritto, solo le donne hanno diritto. No. Le donne che si facciano eleggere. Io sono un pessimo femminista, non ci credo al femminismo, ma neanche al maschilismo. Non bisogna riservare i seggi né alle donne né agli uomini, si facciano eleggere.
Corsi.
Va bene? Infatti ho visto un video che parlava di quello, diceva le statistiche mondiali mostrano gli uomini, le persone più potenti al mondo, i CEO, gli amministratori, i delegati, i presidenti, i direttori delle banche eccetera, il 99% sono uomini. Perché? Perché quelli sono campi per uomini. Perché fare soldi e diventare potenti, lì non c'è nessuna legge contro le donne, eppure le donne non riescono a fare strada perché non è la loro chiamata.
Amen.
Va bene?
Amen.
E basta.
Amen.
Allora, a Bruxelles non si convertono, dicevo, a Cristo, e vogliono convertire gli altri però ai gender, e quindi l'orchestra continua a suonare. Va bene. Allora, cos'è? Di quale orchestra parla? È l'Orchestra Filarmonica, si chiama Orchestra Filarmonica Criminale di quasi tutto il cristianesimo occidentale. Il cristianesimo occidentale è un'orchestra filarmonica che, invece di chiudere la baracca dalla domenica mattina e darsi da fare, convertire il mondo che muore, continua a suonare come l'orchestra del Titanic, che dopo l'allarme dell'avvenuto impatto con l'iceberg non voleva credere al pericolo. Allora, e allora continuavano a suonare, li facevano ballare, e tanti che potevano salvarsi affogarono, perché l'orchestra continuava a suonare sul Titanic. E dice, la nave affonda, ma no, questa è una nave che non è la più moderna nave, ci mancherebbe altro. Hanno continuato a suonare,
sì,
e affondare,
sì,
quelle, sì. Quasi col violino sono affondati quelle, alcuni di loro. Tanti che oggi non si preparano in questo tempo, che è una calma preziosa adesso, affogheranno nel diluvio che viene. Però benedetto chi, anche se non è in grado di spostarsi dall'Occidente, però si prepara là dove è, ovunque si trova, anche se non riesce a spostarsi, però si dà da fare, barcamenarsi, perché il Signore si prenderà cura di lui là dove è. Va bene?
Amen.
Va bene.
Amen.
Alleluia. Allora, perché non si spostano? Non si spostano perché amano il mondo. E io adesso a questo punto direi: non amate il mondo. D'accordo? Ebrei 11:24, andiamo avanti.
Ebrei 11:24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone.
Perché rifiutò? Non voleva amare il mondo. Qual era il mondo tecnologico, moderno, computerizzato, smartphoneizzato, eccetera? Si chiamava Egitto, si chiamavano piramidi.
Sì, sì.
Chi era Putin, Trump e Merkel? Si chiamavano faraone. E va bene? E tutto il mondo adorava l'Egitto, era il luogo più progredito, più. E Mosè si è scosso la polvere, o meglio la sabbia, dei sandali, dice no, non fa per me. Così anche noi decidiamo di abbandonare il mondo senza Dio. Viviamo in un mondo senza Dio, affrontiamolo, riconosciamolo. dobbiamo almeno abbandonarlo nel cuore. Quindi prepariamoci a rifiutare certi diritti, certi vantaggi che il mondo ci dà. Quando? Quando è necessario. Quando? Quando dobbiamo farlo per ubbidire e seguire la parola di Dio. Ogni giorno siamo un bivio, servo il mondo o Dio. O Dio in un ghetto chiamato chiesa con una croce in cima, domenica mattina in un edificio, lì andiamo lì, scaldiamo una panca, ci consideriamo cristiani. Ciao. Eh no, caro, non è così, non è così. No, ogni giorno ci serve il Signore. E il lavoro sì, secondario però. Io oggi vado andare a lavorare in fabbrica, però tra il modo oggi che devo servire Dio, in che modo devo scoprirlo? Come si scopre? In ginocchio si scopre. Avanti a leggere.
Ebrei 11:25-26. Preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa.
Alleluia. Amen. Quindi non abbiamo alternativa a questo punto. Poi qui c'è un insegnamento grande. Questa è la legge del Vangelo, secondo Timoteo 3:12. Se vivi in Cristo sarai perseguitato. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, se vogliamo seguire Gesù saremo, ho detto, perseguitati. È inutile, se Dio mi ama non sono perseguitato. No, caro, perché Dio ti ama, ti ritiene a un livello così alto che sei degno delle persecuzioni. Sono gli oltraggi di Cristo.
Sai, hai dato l'esempio all'inizio di quelli di Norimberga che furono condannati. E infatti loro hanno seguito Hitler perché se non lo farebbero, se non avrebbero ubbidito, sarebbero stati uccisi, eseguitati da Hitler.
E giustiziati. Giustiziati.
Ma anche se lo hanno seguito e ubbidito nelle cose brutte che hanno fatto insieme, alla fine il diavolo non è che li ha benedetti, il diavolo lo stesso li ha uccisi, perché lo scopo del diavolo non è di amarti, di aiutarti, di benedirti. Il diavolo ti usa e poi ti getta, ti uccide anche a te.
Esatto.
E gode di questa cosa. Quindi se vedi che non hai via di uscita, o ubbidisci al mondo o sarai giustiziato, meglio seguire la tua coscienza almeno quando
morire
muori,
per morire
muori con la coscienza pulita.
Esatto.
Se non hai via d'uscita e devi morire, muori con Cristo, muori in Gesù.
Esatto, perché in Cristo questi colpevoli nazisti, molti di loro erano evidentemente pentiti. Mm-hmm. Basta mettere alla prova. Mm-hmm. Vai a predicare il Vangelo, per esempio. Però il mondo che non crede nel Vangelo non dispone di questa queste cose. Allora il diavolo da una parte li ha costretti a seguire Hitler uccidendo, dall'altra parte ha usato gli alleati per giustiziare, gli alleati senza Dio.
Sì.
E il diavolo lavora tutte e due le parti.
Sì,
no?
Sì.
Allora l'esempio è sempre il Signore.
Amen.
Non abbiamo alternativa, è la legge del Vangelo, dicevo. Chi vuole seguire il vero Gesù sarà maltrattato, sarà spesso ingiuriato, sarà persino maledetto come sacrilego e blasfemo. Andiamo a Matteo 11, guarda.
Matteo 11, 18 perché, e 19.
Esatto, ce l'hai lì?
Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono, ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono, ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere.
Allora, arriva Gesù. Cosa ha fatto Gesù di male? Ha un demonio.
Giovanni
è un demonio. Gesù è un beone, cioè un ubriacone, un amico dei pubblicani, dei peccatori. Cioè, un beone perché Gesù beveva vino, quindi un ubriacone. Invece non era così. Bisogna regolarsi. Allora, non è importante cosa fai,
sì,
sarai sempre
il
diavolo a trovare il modo di farti, di trattarti come hai fatto con Gesù. Mm-hmm. Quindi maledirlo, demoniato. Guarda, io personalmente non sono mai stato negli anni passati un pezzo grosso, uno importante, diplomi, benemerenze. E ora vedo che troppo spesso quelle cose, le benemerenze, l'alto locato, la buona reputazione, ma troppo spesso sono fumo negli occhi. Dio mi ha chiamato, adesso è solo un piccolo discepolo, semplice discepolo di Gesù. E io così che ho imparato il poco che ho imparato da piccolino, che da grande non lo impari. Tu è inutile che cominci la carriera per il Signore come pastore, come... No, caro, devi cominciare come lavando i piedi, portando la sacca di Elia, come faceva Eliseo, versando l'acqua. Eliseo faceva così, si comincia dal basso. Gesù ha cominciato dal basso, falegname fino a 30 anni, a fare mobile e sedie Gesù. Poi a 30 anni, perché c'era la legge, diventavi maggiorenne a 30 anni, aspettato 30 anni, date a Cesare quel che è di Cesare, genitore quel che è di genitori, fino a 30 anni era sotto i genitori, è sottomesso Gesù. Quante volte io stesso ho avuto il dito puntato contro di me perché ero fuori dal coro, non suonavo con i suonatori, e non ero un tradizionale cattolico, evangelico, però sapevo che Gesù e gli apostoli non erano mai stati dalla parte della religione tradizionale, cioè quella religione benedetta dei politici e dei ricchi, va bene? E allora... E per questo ringrazio il Signore, questo mi ha insegnato a andare avanti quando tutti vanno all'incontrario, come i salmoni, a nuotare all'incontrario della corrente, mentre la folla, le masse, le religioni, gli uomini senza Dio e anche troppi uomini con Dio purtroppo vanno con la corrente, ma anche un pesce morto può seguire la corrente, ci vuole un pesce vivo per nuotare controcorrente. Il Signore mi ha insegnato tanto tempo fa che dovevo andare controcorrente, perché Gesù va controcorrente, va bene? Ci ricordiamo di re Saul, il grande re di Israele, potente re alla guida dell'esercito, numerosi soldati che lo seguivano, mentre Davide cos'era? Era un piccolo perseguitato da Saul, seguito da una banda di fuorilegge, di criminali. Davide era seguito da criminali, questo è stato il suo primo reame, il suo primo regno tra virgolette. Lui era il capo dei fuorilegge, oggi si direbbe un branco di scomunicati, fuorilegge, oggi si direbbe gente che non paga le tasse a Equitalia. Non pagano le tasse,
sì,
a Saul.
Dice quelli che avevano debiti, dice, si sono uniti a Davide.
Leggilo, ce l'hai Primo Samuele 22:2?
Primo Samuele 22:2?
Sì.
Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini.
Va bene, 400 fuori legge, questo era Davide. Cioè, immagina dall'altro che è controcorrente qua. E Saul legalmente, giustamente, tutti gli mettono le mani a cercare questi fuorilegge. Mm-hmm. Va bene, dopo che Davide si era dimostrato, aveva ucciso Golia, eccetera.
Sì.
Anche
sì,
Primo Samuele 17 uccide Golia. Qui siamo Primo Samuele 22, 400 fuorilegge. Quindi qui siamo 5 capitoli avanti. E ecco che diventa... Come ringraziamento che ha ucciso Golia, fatto vincere la battaglia a Israele, lo perseguitano e solamente fuori legge lo seguivano. Va bene? E lo stesso è avvenuto con Jefte, il grande Jefte di Giudici 11. Ce l'hai, verso 3?
Sì.
Stessa storia.
Giudici 11:3. Jefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui.
Cioè, per questi, per vivere, facevano incursioni, razzie. Andavano dove di qua e di là e attaccavano un villaggio.
Ai, ai, ai.
Cioè, e perché? Perché Israele era tutto un far west. Jefte era un grande condottiero, il quale reietto, respinto da Israele, perché era figlio di una prostituta. Ecco che Dio sceglie proprio lui, il bastardo, per così dire, per salvare Israele dai nemici, va bene? E Jefte salva Israele. E Dio sceglie sempre le cose più strane. E Rahab, la prostituta di Gerico, si sposa con chi era quello che l'ha sposata? Boaz, si è sposato con lui, si chiama Boaz. È diventato una antenata di Gesù. Gesù ha passato attraverso questa prostituta, la genealogia di Davide, per arrivare fino a Maria.
Sì.
Quindi, così fratello, quando ti senti piccolo, quando ci sentiamo, non compresi da certe religioni tradizionali, quando ci sentiamo ingiuriati come il figlio legittimo, illegittimo Jefte, o il fuorilegge Davide, ascoltiamo la parola di Dio. Tu c'hai lì Matteo 5? Guarda,
sì.
3 al 12 fai un riassunto.
Matteo 5?
Ecco, che appunto, quando ci sentiamo maledetti, demonizzati, scomunicati, malignati, va bene, ecco, ricordiamoci di questa parola, perché Gesù ci è passato anche lui. Matteo
Amen.
5, 3 al 12.
Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, i mansueti, quelli che sono affamati e assetati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria.
Grazie Gesù.
Quindi Gesù dice, rallegratevi e giubilate, perché grande è il vostro premio nei cieli. Quando? Quando vi perseguitano, quando vi maledicono, quando vi chiamano indiavolati. Però attenzione a cosa dice verso 11, per causa mia.
Sì.
Per causa mia, però.
Non per altre cose.
Non perché va in giro a rubare polli. Attenzione. Guarda, Dio non avrebbe potuto usare Mosè se Mosè non avesse scelto di essere maltrattato con il popolo di Dio. Cioè, essere maltrattati è una scelta. È una scelta. Come Cecil B. DeMille, che fece quel masterpiece, quel eccezionale capolavoro che si chiama I Dieci Comandamenti, con Charlton Heston. Bellissimo, ha aggiunto un sacco di dettagli naturalmente, però la cosa principale è biblica, bellissimo. E infatti la madre, mi ricordo la scena che questo regista ha messo in piedi, e c'è la madre la schiava, e allora Mosè gli dice, guarda, ma io sono tuo figlio, no? Gli dice in questa scena bellissima di questo film, ma sono tuo figlio o no? Io sono figlio di questa principessa d'Egitto che era lì a ascoltare, o sono figlio tuo, una schiava? E la madre non voleva che il figlio diventasse maltrattato come lei, ma che rimanesse pure nel palazzo del faraone a farsi la bella vita. Mosè però non voleva, voleva sapere la verità, e la madre gli diceva, la madre gli ha risposto e gli ha detto, no, tu non sei mio figlio, se tu fossi mio figlio saresti qui schiavo insieme a noi. Fine della scena. Ottima lezione di Cecil B. DeMille. Non c'è scritto nel testo originale, però ha un sacco di senso. E se noi siamo veramente, va bene, figli di Dio, saremmo lì a essere maltrattati insieme al popolo di Cristo. Se siamo qui a goderci la spaghettina e il cappuccino, possibilmente non lo siamo. Possibilmente. Sicuramente non siamo nel libro dell'agnello, sicuramente non siamo vergini con olio, sicuramente non siamo apostoli, sicuramente non siamo discepoli a cuore pieno, se no saremmo lì essere schiavi insieme al popolo di Dio in Egitto. Oggi sarebbe maltrattato nel nome di Gesù, perseguitato per Gesù. E allora
mi hai fatto pensare a quella cosa che hai ripetuto ultimamente qui da noi negli ultimi 2-3 giorni. Ha ripetuto diverse volte che ha detto, guarda, a me piacciono gli spaghetti, però vi dico questo, se per mangiare spaghetti dovete stare in cucina, cucinare, invece di andare a evangelizzare, per favore lasciate stare gli spaghetti, mangerò pane e formaggio e andate fuori a evangelizzare. Non sacrificate l'evangelizzazione per mangiare spaghetti. Non importa quanto ci piace, mangiamo quello che si trova, senza cucinare, andate fuori a evangelizzare.
E avete fatto una piccola riorganizzazione qui negli ultimi paio di giorni, che Signore, siamo stati, dobbiamo evangelizzare di più, mandare gruppi fuori a evangelizzare possibilmente tutti i giorni, che a volte non ci siamo riusciti, e così, insomma, sì. Ho detto qualcosa, ho detto questo non mi sta bene, non usiamo il cucinare come scusa, perché a volte io esigo che il cibo sia fatto bene, però il Signore mi ha insegnato ad abbondare, e mi ha insegnato anche a vivere nel magro. E così ho detto, no, qui se devo scegliere tra avere dei gruppi in strada a evangelizzare o mangiare bene, dimentichiamo il mangiare bene, dimenticate che qui avete in italiano piuttosto difficilotto, direi.
Sì.
Ma ci mangiamo come Gesù, come mangiava Gesù, passando per i campi, lui sfogliava del frumento nelle mani, che i farisei criticavano, non vi siete lavate le mani, al solo mancavano mai quelli puntuali, va bene, mi sembra una buona idea, no?
Sì, bellissimo. Infatti
mio padre era contadino, tante volte l'ho visto mangiare un pezzo di formaggio, un pezzo di pane, una mezza cipolla, un pomodoro, e capito, e mio padre non è mai stato ammalato praticamente, e che questo qui mangiava la contadina. Va bene? E anche noi, grazie a Dio, ci ha insegnato così. Cibo. Magari poco, magari, però naturale, senza stare insaccati di salami, di salsicciotti con conservazioni, conservativo dentro.
Amen.
Va bene?
Amen. Grazie Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia, grazie Signore. Allora, dove eravamo? A Mosè?
Sì.
Dicevo che Mosè ha dovuto scegliere. Se non avesse scelto di essere maltrattato al popolo di Dio, non sarebbe diventato il Mosè. E noi, se non scegliamo di essere, virgolette, maltrattati nel nome di Gesù quando è necessario, il Signore non ci farà mai diventare, virgolette, un piccolo Mosè. Nel nostro piccolo, fare uscire il popolo di Dio oggi dall'inferno al cielo, dalla perdizione alla salvezza, dalla miscredenza al credere, alla fede, dalla perdizione al regno di Dio, non ci userà mai ad essere dei Mosè. Mosè vuol dire tirare fuori, Mosè trasse fuori dall'Egitto, vuol dire trarre Mosè. Quindi noi siamo dei piccoli Mosè, trarre dalla perdizione alla gloria eterna, e il Signore non ci userà se non siamo disposti a pagare il prezzo, come Mosè, che ha scelto di essere maltrattato con il popolo di Dio. Quindi non ci userà se non scegliamo anche noi quello. E uno chiederà: è la facoltà di scelta? Non ho il diritto di scegliere se seguire Cristo oppure no? No, fratello, no, non ce l'hai. La tua facoltà di scelta è finita, abbandonata. Va bene? Non ci sono più, perché quando abbiamo accettato Cristo siamo usciti dal braccio della morte dei condannati davanti a plotone d'esecuzione che si chiama l'inferno, comandati dal comandante Satana, va bene? Ci ha fatto uscire da quella prigione quando abbiamo accettato Gesù. E adesso non abbiamo più la scelta.
Non è che non l'abbiamo più, perché anche noi che abbiamo Gesù nel cuore scegliamo spesso di disobbedire, quindi la scelta ce l'abbiamo, ma dovremmo abbandonarla, metterla ai piedi di Gesù, dire: non voglio più scegliere niente, voglio solo te, scegli tu per me.
Sì.
Così dovrebbe essere.
Le scelte, guarda, andiamo a Efesini capitolo 2. Le scelte non sono per noi, le scelte tra Cristo e il mondo sono al massimo per i credenti a mezzo cuore. Quelle vergini con le lampade vuote. Il mondo, certo, il mondo può scegliere. Il mondo ha questo privilegio di scegliere, noi no, però. Noi siamo stati comprati come schiavi al mercato. C'è un padrone che ci con la catena attaccata al collo dice: allora, chi offre di più? Qui c'è Angela, qui c'è fratello Giuseppe, qui c'è la sorella Gelsomina, e qui chi offre di più? Il padrone è Satana, va bene, per via dei nostri peccati appartenevamo a lui, lo dice Efesini 2, vai a Efesini 2, sì. 1 al 6, guarda, Dio ci ha
Efesini 2, dall'inizio al verso 6,
sì.
Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come
eravamo,
gli altri.
Eravamo figli dell'ira come gli altri del mondo.
Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
Siamo seduti nel cielo con Cristo Gesù, meravigliosa, gloria, gloria. Amen. 1 Corinzi 6, 19 al 20, non sapete voi che non appartenete a voi stessi? 20.
Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Fratelli, siamo stati comprati a un prezzo, non abbiamo più la scelta di dire ok, io voglio seguire Faraone, voglio stare in Egitto, non mi vado ad attraversare il deserto e se magari poi manca l'acqua, se non c'è cibo da mangiare, no, aspetta, rimaniamo qui in Egitto, in Italia, Egitto. Se tu non vuoi uscire dall'Italia, rimani dove sei. Però poi devi uscire dall'Italia spiritualmente, devi uscire dall'Europa spiritualmente, anche se poi fisicamente rimane lì, sono affari tuoi, ma devi uscire nello spirito, va bene? Devi prendere la croce di Gesù e mettiti a camminare, rimanendo pure in Italia. Non sono così abbarbicato tutti fuori dall'Europa, potete rimanere lì se non ce la fate uscire. Ma lì però darsi da fare per il Signore, uscire nello spirito, uscire almeno uscire da noi stessi. Uscire dalla nostra zucca quadrata, uscire dalla nostra pigrizia, uscire dal fare niente per il Signore, uscire dal svegliarsi tutte le mattine e pensare cos'è che posso fare oggi per me, per la mia convenienza, per i miei soldi, per la mia carriera, per il mio diploma, per la mia scuola, eccetera. No, no, no. Cosa posso fare oggi per il Signore? La scuola è il diploma e il lavoro è dopo. Secondo posto, o l'ultimo o niente. Va bene? Ok. Il mondo si può scegliere in base ai propri vantaggi, opportunità. Il mondo può scegliere la libertà della carne, la libertà di essere egoisti. Il mondo sì, può scegliere la via larga, vantaggiosa. Sì che può farlo il mondo. Il mondo può farlo, ma noi no. Noi siamo stati comprati ex schiavi, ex imprigionati, ex condannati a morte, ex inquilini del braccio della morte. Ex nella gabbia di Satana. Gesù ci ha comprato in contanti, no a rate, soldi contanti, sangue contante, va bene? E non apparteniamo più a noi stessi.
Amen.
Come dice, abbiamo letto 1 Corinzi 6, non appartenete più a voi stessi perché siete stati comprati e, dice Paolo, a caro prezzo, a caro prezzo, va bene? Uno può comprarsi una benedizione in chiesa dando soldi, ok, vabbè, il Signore lo ripagherà, se va bene, ma noi siamo pagati altro che un'offerta in chiesa, siamo pagati col sangue vero, va bene? Noi siamo stati chiamati da Dio a seguire la via stretta e angusta del Signore, altrimenti per cosa è morto? Solamente per salvare l'anima? Gesù è morto solo per salvarci l'anima?
No.
È morto solo per nostra salvezza?
No.
No! È morto anche per prepararci al suo regno, altrimenti ci presenteremo là come vergini imbranate, i vergini addormentate, senza olio. Oppure c'è come quell'uomo nella Bibbia che Gesù ha detto: tu che fai qua in cielo senza abito nuziale? Legatolo mani e piedi e cacciatolo fuori, lì ci sarà pianto e stridore di denti. Questo era uno che non si era preparato. Ci stiamo preparando noi? Allora, grazie Signore. Se qualcuno vuole questo, faccia questo, segua il mondo e sicuramente si presenterà senza abito nuziale. Va bene? Gesù è ora, e Lui è ora adesso la nostra vera patria, il nostro vero regno, la nostra vera Italia, il nostro vero mondo, la nostra vera Chiesa, È il nostro vero pentecostalismo, cattolicesimo e protestantesimo. Si chiama Gesù. E queste sono sette. Sono sette perché il pentecostale che non va a dare amore cattolico è un settario. Fratelli pentecostali, che ne ho molti di amici pentecostali, siete una setta. Svegliatevi, andate dai cattolici, lavate gli piedi, date un'offerta al loro offertorio, fate la comunione con loro, tranquilli, non offenderà la vostra santità. E il fratello cattolico viceversa, se non lo fate siete delle sette, va bene? I fratelli che vogliono essere discepoli veri, uscire da queste sette e fare una chiesa in casa, di corsa. Se il pastore, il prete non vuole andare dall'opposizione, virgolette, alla chiesa opposta, va bene a fare questo, di pastore ti voglio bene, ma ciao, vado a fare chiesa a casa mia, dove possono entrare protestanti, evangelici, cattolici, ortodossi, testimoni di Geo e mormoni. L'importante è che vengano lì, quando entrano, togliersi le scarpe, almeno nello spirito, questa terra è sacra, qui è solo Gesù, qui non c'è cattolicesimo, madonnesimo, Martin Luteranesimo, qui c'è Gesù Cristo e basta. Solo Gesù e lui crocifisso. Voi non vi conosco, tranne che in Cristo. Ciao, arrivederci. Amare il mondo vuol dire amare il suo materialismo. Amare il materialismo è il culto del diavolo. L'amato fratello Paolo, che ci ha preceduto, insegna. Galati 2,20.
Galati 2,20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Amen, amen. Gloria al Signore. Quindi, fratelli, proclamiamo la nostra fede, fratelli, la nostra fede. Proclamiamola dai tetti, dal monte più alto, da ogni televisione, radio, internet, se c'è un palcoscenico anche da lì, dai giornali se hai accesso, ovunque possiamo e a volte però usare saggezza, anche da dove non si può, con saggezza ho detto. Gridiamo che abbiamo abdicato, abbiamo rinunciato, detestiamo le nostre cosiddette libertà, i nostri diritti di essere mondani, i diritti che possiamo essere secolari, noi rinunciamo al diritto che possiamo essere libertini, le convenienze, tutte le cose che il mondo falso che passa ci offre. Noi abbiamo rinunziato dal momento che abbiamo ricevuto Gesù. Bene, altrimenti amare il mondo significa rendere culto al nemico. Va bene, come infatti il diavolo gli ha detto a Gesù in Luca 4, adorami e ti darò tutti questi regni. Va bene? Ti darò la potenza e la gloria di questi regni. Luca capitolo 4, il diavolo dice... adorami e ti darò tutte queste cose materiali. Fratelli, se noi amiamo le cose materiali, stiamo rendendo culto a Satana. Non è lo smartphone, non è l'internet, non è la televisione che adori, è il diavolo. D'accordo?
Sì.
Infatti il fratello Paolo, che ci ha preceduto, va bene, ha insegnato. Cos'è che insegna? Galati 2,20, ce l'hai lì?
Sì, l'ho letto. Leggo di nuovo?
Legge, sì, sì, e... a volte bisogna ripetere,
sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo,
è la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Ah, ti aiuta a abbreviare. Gloria a Dio,
amen.
Alleluia.
Amen, amen.
Andiamo da Pietro?
Sì.
Cos'è che ci dice Pietro su questo? Primo Pietro 4, 1 in avanti.
Primo Pietro 4, 1 a 11. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero che, cioè colui che ha sofferto nella carne, rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta dal vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio.
Va bene, basta le passioni. Chi amava la televisione non l'ami più, chi amava lo smartphone non l'ami più. Chi amava gli spaghetti lo mette al secondo posto. Lasciate perdere le battute, le barzellette di fratello Giuseppe. Va bene? Ah, grazie Signore. Allora, verso 3 l'hai letto?
No. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche.
Ok, qual è questo? Materialismo di oggi. Verso 4.
Per questo,
cioè nel mondo,
trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti.
Quindi se parlo male di voi, quelli che vivono nel mondo, non ci fate caso. Il diavolo può solo accusare, può solo infangare, solo offendere, va bene? Va bene, va bene, potete leggerlo da sole fino al 12, ragazzi. Va bene, saltiamo avanti, Angelina.
Sì,
va bene. Queste scritture potete leggerlo.
Sì, sì.
Grazie, Signore. Allora, parliamo un pochettino del nostro cammino adesso. Cioè, se noi siamo incamminati, no? Siamo incamminati per la via della sposa. Quindi noi facciamo questa strada, noi non abbiamo alternativa, va bene? E quindi i diplomi, le grandi case, i terreni, tutte le comodità sono state crocifisse. Veramente gli oltraggi di Gesù sono ora le nostre ricchezze. Quindi se vogliamo vantarci, se vogliamo parlare delle nostre ricchezze, sono gli oltraggi del Signore. Però il Signore cosa dice? Il Signore ci promette che se lo faremo, adesso ho parlato di sacrifici, ma guardate che se lo faremo, fratelli, un giorno ne saremo contenti, anche se siamo un po' assuefatti alle comodità, ma un giorno saremo contenti se abbiamo abbandonato queste droghe, va bene? Uh-huh. Matteo 19, 28, ce l'hai lì?
Sì,
cosa
Matteo
dice?
19,
cosa
28.
Ci dice il Signore?
E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni.
Amen. Ebrei 11, 27. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la cola del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Alleluia. E allora non abbiamo paura del re, del mondo, delle leggi anticristo, va bene, perché tutti dovremmo andare davanti a un tribunale di Norimberga, virgolette, tutti,
sì.
Va bene, si chiama il tribunale di Cristo, dove ci saranno molte corone che saranno impiccate in quel tribunale lì, secondo Corinzi 5,10. E allora non attacchiamoci all'Egitto intorno a noi, sicuramente Dio chiederà a ciascuno di noi di abbandonarlo. Vabbè, preparatevi a abbandonare l'Egitto, innanzitutto abbandonarlo nel cuore, innanzitutto, va bene? Primo Giovanni 2, 15 al 17, cosa dice? Non amate il mondo?
Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
Ecco, potete leggerlo anche da soli, fino al verso 17, il mondo passa, la sua concupiscenza, desideri, eccetera, ma chi fa la volontà di Dio rimane
in
per sempre.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Alleluia. Ci fermiamo con una scrittura magari?
Sì.
Ci sarebbe ancora altro da dire,
sì.
Questo messaggio non è finito, ma è finito il nostro orario qui. Oggi abbiamo tante cose da coprire. Tra l'altro abbiamo anche una Skype, vero? Mm-hmm. Oggi?
Mm-hmm. Sì.
Guarda, leggi per cortesia, secondo Corinzi 6, 17 e 18. Grazie.
Secondo Corinzi 6, 17. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Allora cosa dice il Signore? Separatevi da queste cose, separatevi, come si è separato Mosè, come si è separato Davide, come si è separato Paolo, come si è separato Gesù. Separatevi, non amate queste cose. Se avete qualcuno in casa che sta idolatrando un telefono, spiegategli, lascia perdere i telefoni. Oggi i telefoni, li chiamano telefonini, ma non sono più telefonini, sono una specie di marchio della bestia, che ancora non lo mettono nella zucca, ancora lì nel telefonino, ma è un marchio della bestia. Cioè, sono ipnosi che ipnotizzano i ragazzi, quindi dovete, i bambini, insegnategli subito il satanismo di questi marchingegni. In Francia i telefonini li hanno proibiti, in Italia, che ancora sono qualche secolo indietro, li hanno legalizzati. nelle scuole, mm-hmm. e siccome non sanno più cosa insegnare, che praticamente stanno insegnando segatura nelle scuole in Italia, mm-hmm. e dice, ma almeno passano il tempo a fare videogame, a fare texting, Facebook, tanto qui non imparano niente, tanto vale che almeno lasciamo gli telefoni, insomma, ecco. In Francia stanno un pochettino più di sale nella zucca, hanno proibiti. E non ho capito niente, questi qua in Italia, che questi telefonini rubano la mente ai ragazzi e si mandano foto nudi, questo, quell'altro, cioè, per cortesia, vogliamo essere un pochettino seri. Allora, grazie, ci sarebbe altro da aggiungere, ma ci fermiamo qui, Angelina.
Sì, sì, ci sarebbe tanto sul mondo, come essere separati dal mondo anche nei dettagli, nelle cose giornaliere, però sì, ci fermiamo per oggi e spero che un altro giorno possiamo continuare su questo soggetto.
Qui il soggetto è lungo e spero che sono stato chiaro, spero che a volte mi sembra a me che o parlo veloce o corro veloce, e a volte i ragazzi fanno fatica a starmi dietro, chiedo scusa per questo, sto cercando di migliorare, ragazzi, pregate per me che ci sono predicatori meglio di me in giro, grazie Signore, faccio del mio meglio, non sempre ce la faccio, essere chiaro, conciso, eccetera, garbato, forbito, grazie Signore, amen.
Amen.
È così la cosa, anche Giovanni Battista non era quel grande diplomato, diplomata dalla scuola, dalle buone maniere, è lì che gridava e strillava nel deserto, e come Giovanni Battista dobbiamo portarci nel deserto, quindi ragazzi, spostatevi nel deserto, perlomeno a livello spirituale. Se vi sentite circondati da chiese mezze morte e da gente che non vi capisce, spostatevi nel deserto come Giovanni Battista, parlo nello spirito. In Italia non ci sono deserti, in Europa pochi, devi andare nelle steppe, va bene, allora spostatevi nel deserto spirituale e predicate ai cammelli come Giovanni Battista, qualche cammelliere ascolterà. Angelina, gloria a Dio.
Mettiamo quel bel canto, io ho deciso di seguire Cristo, va bene per te?
E dopo cosa facciamo?
Dopo abbiamo alcune testimonianze,
sì,
e poi andiamo alla richiesta di preghiera.
E la Skype quando la fai?
È proprio dopo le testimonianze.
D'accordo.
Dopo le richieste di preghiera che le leggiamo
bene,
insieme.
Allora, fratelli, andate a prendere un bel caffè e tenete duro. Va bene?
Ascoltiamo, io ho deciso.
E pregate che il Signore manda qualche piccolo ad ascoltare. Grazie, Signore. Siamo qui apposta. Vai.
Yeah. croce prendo, il mondo lascio, la croce prendo, il mondo lascio, la croce prendo, indietro no, non tornerò, indietro no. Seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, indietro no, non tornerò, indietro no.